Volevo parlare di alcune cose che riguardano la governance comunque della sicurezza informatica e gli incidenti. Avevo messo delle slide, che però a questo punto vi racconto un attimo, sulla log correlation e sul SIEM, Security Incident Event Management. Il problema delle grandi organizzazioni è avere disponibilità, cioè si ha disponibilità di una mole di dati enorme. Cioè, se vi ho detto che ci sono 20.000 server e abbiamo, non so, per esempio 1.000 tentativi al giorno di defacement sul sito, per esempio, piuttosto che altre, noi abbiamo all'incirca 9 milioni di allarmi al giorno da gestire. Allora, con questi numeri il problema grande è poter, su una mole importante di dati, poter definire delle aree che possano essere più critiche rispetto ad altre, quindi l'informazione, dare un valore alle informazioni che ci sono sui sistemi e poi cercare di stabilire nel rumore che fanno tutti questi dati quello che può essere invece un attacco che può dare dei problemi. E quindi i vendor internazionali stanno ragionando su sistemi, diciamo, sempre più intelligenti, che non si basano però soltanto sulla tecnologia, quindi sulla parte software, ma poi vanno anche su altre informazioni che possono essere detenute dall'azienda e che possono dare un valore alla singola informazione, al singolo asset. Quindi non basta un software per fare determinate cose che fa la correlazione, ma bisogna dargli una cultura, diciamo una base di conoscenza. Adesso quello è il lavoro molto complesso. In Poste Italiane si sta facendo questo, la tecnologia che sta sotto, il core diciamo che è sotto è Net Forensics, come qualcuno sicuramente di voi conosce bene, però non è quello l'unico componente, perché è importante in questi sistemi complessi poter definire sia diciamo, il valore della vulnerabilità, ma anche un attacco basato su scenario, su regole, diciamo così. Scenari customizzati in ordine anche alla struttura che può avere anche di sicurezza una grande azienda. Quindi si prendono i log di DS, IPS, firewall, antivirus, si può andare a vari livelli e ad oggi le piattaforme sono di multivendor, sono separate, non c'è una correlazione perché poi sono anche le persone sono diverse che lavorano sui vari sistemi. Questo sistema vuole cercare di correlare questi dati e dare uno strumento al SOC per gestire l'allarmistica e definire poi se quell'evento può essere definito un incidente o meno e poi gestirlo. Queste erano alcune slide che avevo fatto e facevo vedere come funzionava, a questo punto mi dispiace non riesco. Allora, da qui poi arriviamo all'argomento in realtà che è più pregnante ed è quello che ci interessa di più. Quali informazioni un'azienda può detenere e come si può difendere rispetto a determinati comportamenti illeciti interni o esterni, e quanto questo può andare a urtare la sensibilità diciamo del dipendente o peggio ancora può andare a violare delle norme. E qui quindi a questo punto gli argomenti che tratteremo adesso sono questi: l'istruzione al personale, data classification, monitoraggi, controlli difensivi, gli incidenti informatici e la cosiddetta graduazione dei controlli. Allora, il punto è questo. La prima cosa, mi hanno detto che ieri si è parlato un po' di policy e di, non so se qualcuno di voi era presente, si è parlato di policy in azienda e quale, e se vi fosse, diciamo, un obbligo normativo a fare le policy. Questo è un, diciamo, non è un obbligo normativo stigmatizzato da alcuna norma, ma avere un modello organizzativo, avere delle regole aziendali è talmente banale, diciamo così, come principio che non ha bisogno di un'unica norma e quindi di una sanzione, ma è la serie, diciamo, di un combinato di varie norme che possono andare dal testo unico privacy piuttosto che al decreto legislativo 231 del 2001 che riguarda la responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche, quindi delle aziende, per comportamenti comunque illeciti dei sottoposti, cioè dei dipendenti. Possiamo andare a vedere l'articolo 40 del codice penale, cioè ci sono tante norme che messe insieme comunque danno delle indicazioni, diciamo, di opportunità e non proprio di obbligo, in determinati casi anche sì, perché dopo l'azienda dovrà dimostrare che quella indicazione aziendale è stata elusa. Allora, la dimostrazione come si fa a dare senza una regola? Cioè, come facciamo noi a dire che c'era una regola che è stata elusa se non c'è la regola? Cioè, è una domanda diciamo abbastanza semplice, la risposta è altrettanto semplice. Quindi sicuramente dobbiamo avere un modello per gestire i rischi da violazione della sicurezza delle informazioni. Teniamo conto che c'è anche a livello europeo la volontà, con una direttiva, di modificare la responsabilità aziendale e portarla, che invece ad oggi è soltanto per alcune fattispecie, allargarla a tutti i comportamenti illeciti tramite sistemi informativi. Quindi è un allargamento, diciamo, della 231 che può comportare impatti enormi nella sicurezza aziendale e quindi nella responsabilità conseguente. Allora, le istruzioni al personale sono un po' la pietra iniziale di un'azienda e definiscono comunque alcune regole sia per l'accesso, per l'utilizzo, la protezione dei sistemi informativi al fine di ridurre i rischi di indisponibilità, di accesso abusivo, di distruzione, di perdita accidentale dei dati. Le istruzioni al personale devono essere precise, devono essere comunque scritte in un modo semplice, perché vanno a tutto il personale, nel nostro caso vanno a 100.000 persone, perché noi, esclusi i postini, che sono circa 50.000, però tenete conto che nel prossimo anno e mezzo, gli daremo il palmare, un po' come sul treno, quindi anche loro poi saranno informatizzati, ma ad oggi esclusi i postini sono circa 100.000 le persone che hanno, che maneggiano comunque sistemi informatici. E qui devono essere scritte in modo semplice, da Canicattì a Milano a Bolzano devono essere cose comprese e deve essere chiaro quello che si può fare e quello che non si può fare. Bisogna scrivere in modo chiaro quali sono le responsabilità, quali sono le conseguenze e comunque bisogna allargare queste regole, per così dire, anche le persone che sono spesso numerose, che occasionalmente o più o meno occasionalmente entrano in azienda. I consulenti hanno contratti spesso che sono abbastanza lunghi, le aziende per fare progetti sono in azienda 4, 5, 6 mesi, quindi gli viene dato un badge provvisorio per entrare in azienda e hanno un'utenza che è temporanea, in alcuni casi hanno anche dei privilegi elevati, ovviamente, perché devono fare delle azioni che possono, parlo ovviamente dei programmatori o comunque dei sistemisti, alcuni consulenti devono poter fare determinate azioni, quindi hanno anche privilegi di un certo tipo. A queste persone, oltre alle istruzioni al personale, poi esistono delle specific security policy che sono un po' più dettagliate. La cosa delicata è la posta elettronica. La posta elettronica noi l'abbiamo definita come personale, quindi assegnata ad una persona, però è aziendale, cioè quindi non è privata. La differenza è sostanziale tra personale e privata. Personale significa data a una persona, privata significa che è privata. È un po' come l'auto aziendale, cioè viene data ad una persona e viene data a lui, e chiaramente però è un bene che può essere definito aziendale o in determinati casi può essere dato un uso promiscuo, però deve essere ben chiara questa cosa. Ad esempio il cellulare, io ho un cellulare che posso utilizzare anche per le chiamate private, pago però una quota mensile di contributo, diciamo, per poter fare questo uso promiscuo. In questo caso quindi dovrà essere chiaro questo uso promiscuo e chiaramente potendo fare determinate telefonate private, a questo punto non è più un bene assolutamente aziendale, ma comunque un bene promiscuo. La posta elettronica, il garante nelle ultime indicazioni, ha dato, diciamo, un consiglio proprio sulla casella di posta elettronica, dicendo che sarebbe il caso forse di dare un'altra casella che sia privata in parallelo. Allora, questo non è un dovere, ma lo vedete nella prima parte del provvedimento, perché il provvedimento è diviso in due parti. C'è una prima parte che diciamo, racconta un po' lo stato dell'arte e dispensa dei consigli. Una seconda parte invece è prescrittiva e quindi diciamo, è obbligatoria. Nella prima parte, quindi quella diciamo, dove cerca di dare dei consigli, noi avevamo paura che il garante la mettesse come prescrizione. Questo comportava raddoppiare diciamo, i server attualmente in uso e quindi per milioni di euro bisognava fare degli investimenti. Io parlo sempre di un'organizzazione grande, chiaro che se uno ha 5 dipendenti il discorso cambia. Quindi è importante vedere quale può essere l'impatto di determinate cose. Noi chiaramente se dobbiamo farlo e a questo punto chiederemo, vediamo un po' con risorse umane se c'è interesse da parte di qualcuno ad avere una casella ulteriore, si può anche fare, però dobbiamo farlo con un contributo ovviamente perché i costi sono importanti. Anche perché è tutto Microsoft, quindi costa. Allora, esiste comunque nelle aziende un codice etico, esiste un contratto nazionale che dove comunque all'interno sono definite alcune regole cardine che valgono sia per la posta elettronica ma che per tutti gli altri mezzi di comunicazione, perché comunque la posta elettronica è uno dei mezzi di comunicazione, ma io posso fare delle violazioni, posso fare essere un dipendente infedele utilizzando la posta elettronica ma utilizzando il telefono o facendo una fotocopia, quindi non è i principi cardine rimangono quelli, è soltanto lo strumento che è diverso. Per quanto concerne internet, l'azienda comunque dà internet bene o male a tutti, quasi a tutti quelli che hanno un computer, tranne ai sportellisti che non hanno diciamo, necessità di avere una connessione internet diciamo, allo sportello postale, quindi diciamo, tutti gli altri in un modo o nell'altro hanno comunque necessità di avere una connessione. E si accede ovviamente tramite la intranet, tranne in determinati casi per questioni di sicurezza per alcune aree ci sono delle connessioni a DSL che sono segregate dalla parte intranet. Chiaramente sembra la palissiano, ma l'utilizzo di internet deve essere consentito ed è consentito solo per scopi leciti, però sono cose che nella loro semplicità devono essere indicate al dipendente. Ovviamente l'utente, questi sono pezzi proprio di istruzioni, io le ho riprese dalle istruzioni nostre in modo che sono anche diciamo come forma, questa è proprio la forma come sono scritte, come le scriviamo noi. Chiaramente sono dei pezzi perché le istruzioni sono 30 pagine. L'utente quindi è tenuto al rispetto di queste norme d'uso, gli diamo comunque delle indicazioni anche sulle responsabilità. E comunque indichiamo subito che l'azienda si riserve la facoltà di disporre dei controlli specifici ovviamente, e agisce disciplinarmente e giuridicamente in caso di utilizzo illecito. Un problema importante è il data classification, che è un po' il cavallo di battaglia di alcuni degli ultimi tempi, ma non tutti però nelle aziende hanno seguito diciamo, un data classification serio. Cosa vuol dire data classification? Vuol dire che nel momento in cui ho delle informazioni che possono essere riservate, sensibili, strategiche, io per proteggerle dovrò dire al dipendente o alle persone che trattano queste informazioni che queste informazioni sono tali e che quindi determinati comportamenti sono vietati. Ora vi faccio una domanda banale. Secondo voi il numero della carta di credito è un dato sensibile? Giuridicamente no, in base al testo unico privacy. Allora, il problema è questo. Allora, il problema è proprio questo. Allora, purtroppo la privacy ha creato, diciamo, uno squilibrio terminologico, secondo me. Cioè, si parla sempre tanto di privacy, quindi noi quando parliamo di dati sensibili li allochiamo soltanto nel testo unico e nell'articolo 4 del testo unico privacy. Questo a mio avviso non è corretto. Quando si parla di data protection non si parla di privacy. Cioè noi facciamo un errore a definire il data protection come la privacy. Cioè sono due cose, almeno in Italia, separate. La privacy è un di cui della protezione dei dati. È un di cui. Cioè, ed è qui poi che si entra nel data classification. Cioè, se io devo proteggere i dati, devo poter proteggere dei dati che ai fini privacy, al limite, hanno un grado di esposizione al rischio che è definito dalla legge e che, secondo la norma italiana, hanno quel grado, diciamo, di criticità. Però come azienda io posso avere dei dati che possono essere ugualmente critici o ancora più critici dei dati sensibili ai fini privacy che devo proteggere. Quindi la mia classificazione è come se prendesse da un lato il testo unico privacy, lo rimodulasse all'interno di un modello, comunque, di un modello aziendale, e poi riportasse all'interno di questo modello anche altre informazioni, altre sensibilità, diciamo, sul dato, che invece hanno una dignità nella nostra azienda, ma solo nella nostra e non in un'altra. Cerco di fare un esempio. Noi abbiamo fatto un, ovviamente sempre in termini di riservatezza, integrità e disponibilità, noi abbiamo fatto e stiamo facendo due documenti. Abbiamo preso dei processi aziendali critici, dove si trattano informazioni critiche, più o meno critiche, e abbiamo cercato di mappare il processo, di vedere nel processo se una violazione della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità di quella informazione, quali poi, a quali conseguenze comunque per l'azienda poi si andrebbe incontro per queste violazioni, che possono essere sia colpose, quindi sia problemi proprio di continuità, o di violazioni, quindi di dolo. A questo punto, sì. Vabbè. Allora, il problema è questo, quando poi io ho 5 categorie di dati, almeno noi abbiamo stabilito 5 categorie, dati pubblici, abbiamo stabilito i dati ad uso interno, i dati riservati, e poi abbiamo fatto i dati riservati, i dati sensibili e i dati segreti, perché noi abbiamo anche il segreto bancario, il segreto abbiamo il nostro di segretezza, quindi abbiamo dei dati che sono segreti anche di Stato, possiamo trattare come azienda, la Finmeccanica, ma anche Poste, cioè tratta anche dati segreti, che sono, diciamo, devono essere più tutelati addirittura di altri dati. Quindi su questo bisogna fare un lavoro. E la privacy è affondata qui dentro, affogata qui dentro, dentro queste classificazioni. Quindi io devo poi fare un metodo per classificare questi dati e poi fare una policy di sensibilità delle informazioni dove dettaglierò il processo di classificazione e riclassificazione, perché un dato può essere riservato quando nasce, per esempio un nuovo prodotto di marketing, una nuova PostePay, è riservato quando nasce nelle nostre teste, nei nostri uffici. Quando diventa diciamo pubblico e viene declassificato, quindi da riservato diventa pubblico. Quindi anche le informazioni hanno il processo, diciamo, della sicurezza di informazioni, anche in questo va in base al tempo, cioè un dato può essere riservato in un momento storico e non riservato in un altro, e questo bisogna dettagliarlo bene e definire anche quali sono i ruoli e le responsabilità in caso anche di violazione oltre che di classificazione. Chi può classificare un dato? Il data owner, quindi chi lo crea, chi crea quel dato, chi crea quelle informazioni. Gli dobbiamo dare uno strumento per creare comunque, in base alla mappa su 5 livelli che abbiamo detto, creiamo quella classificazione, classifichiamo il dato, nel momento in cui è classificato livello 4, la policy dirà che il livello 4 si può fare questo e non si può fare quello. Cercando di semplificare velocemente. Controlli difensivi. Allora, il controllo difensivo è lecito. È lecito e consente, ci sono varie sentenze della Cassazione, già anche molto vecchie, che dicono che il controllo per comportamento illecito e controllo ai doveri del dipendente è legittimo. E anche l'installazione da parte del datore di lavoro di impianti audiovisivi è pur assoggettata, se è assoggettato allo statuto del lavoratore, in determinati casi è lecita quando il controllo non è finalizzato al controllo del lavoratore, ma al comportamento illecito del lavoratore. non mi dilungo su questo perché se ne avete parlato già. Quello che è importante però, ed è questo su cui diciamo, il garante ci tiene, e con quest'ultimo provvedimento non ha fatto altro che riassumere quello che aveva già detto, non ha detto niente di nuovo, se andiamo a vedere, non ci sono grandi concetti nuovi, ha fatto un po', ha messo in fila quello che aveva detto negli ultimi tempi. I principi cardine sono quelli di necessità, finalità, trasparenza, legittimità, proporzionalità, cioè tutto quello che dobbiamo fare in azienda per controllare i comportamenti illeciti e quindi anche trattare quelle informazioni, si devono ispirare questi comportamenti dell'azienda a questi principi. Ma è veramente necessario quel file di log o no? È veramente per le finalità mie e posso trattarlo o meno? Sono trasparente col dipendente? Cioè ci dobbiamo porre queste domande e dobbiamo cercare di rispondere, possiamo rispondere con documenti, con studi, con policy, con un modello organizzativo. Anche sul data retention aziendale, se non ci sono dei divieti normativi su determinate attività, su determinati diciamo, comportamenti, anche lì si deve stabilire con una policy qual è il tempo idoneo, ma al tavolo devono essere seduti non soltanto i responsabili della sicurezza, perché per loro si terrebbe per sempre un dato, bisogna sedersi con risorse umane e relazioni industriali, quindi chi ha rapporti con i sindacati, con la parte ICT, con la parte sicurezza, con la parte affari legali, ci sono vari attori che si devono sedere e insieme devono condividere un documento che sia quindi diciamo, proporzionato per le esigenze di sicurezza e quello che sono i diritti delle persone. È un po' questo il consiglio che vi vorrei dare. Il garante ha detto che, questo ovviamente è chiaro, cioè anche lo strumento di monitoraggio deve essere protetto perché un accesso abusivo al sistema di monitoraggio potrebbe comportare delle problematiche. Dobbiamo stare attenti a una cosa, dobbiamo dire anche quali sono i controlli che vengono fatti, cioè il garante in più di un'occasione, e lo ha ribadito, dice alle aziende dovete essere trasparenti nel dire cosa controllate, come controllate. Io ho dubbi sulla polverizzazione del dettaglio, perché non si può entrare troppo nel dettaglio su questi temi, perché altrimenti è facilmente eludibile comunque da parte del dipendente diciamo rispetto al controllo, quindi sicuramente si devono definire dei principi, ma non bisogna entrare troppo nel dettaglio. La graduazione dei controlli, questo lo dice il garante in realtà, quindi quando parlo io del garante è sottinteso in tutta la mattina garante privacy, sempre. Sì, ottima comunque la precisazione. Allora, analisi aggregata di traffico è fattibile, se per esempio io voglio fare il controllo di chi chatta, io faccio un controllo in base al protocollo di MSN piuttosto che di altre cose e faccio un controllo diffuso, ma non per singolo dipendente. Quindi in quel momento io mi rendo soltanto conto se c'è sulla rete qualcosa e poi comincio a fare delle comunicazioni di carattere generale a tutti i direttori, sensibilizzando sul fenomeno, dico che c'è una policy che evita determinate cose, rifaccio i controlli, lo facciamo anche sulle cartelle condivise, piuttosto che su altri temi. A questo punto si comincia a raggruppare, a fare controlli per direzione. Ma questa è una cosa che già facevamo, al di là diciamo del garante, perché è più semplice. Facciamo controlli, non so, di tutto affari legali piuttosto che di tutto, e quindi cercavamo di restringere, di vedere anche quali direzioni, quali compartimenti, quali situazioni erano un po' più a rischio per sensibilizzare e per muovere anche delle leve gestionali, diciamo, con i dipendenti, perché se un dipendente chatta 8 ore al giorno c'è qualcosa che non va probabilmente, o insoddisfatto, oppure non so, perché spesso poi sono figlie di problemi, diciamo, molto banali, che possono essere risolti. Ho poi preso il provvedimento del garante, quindi vado in conclusione, ho preso il provvedimento del garante, ho cercato per semplificarvi la vita di portare da un lato quello che dice il garante e dall'altro quello che si dovrebbe fare, o che secondo me diciamo, si dovrebbe fare. Per esempio per la posta elettronica abbiamo detto in azienda bisogna sicuramente mettere delle policy che devono essere di più alto livello per i principi e più dettagliate per il personale, quindi per l'istruzione al personale. Le istruzioni personali possono essere date con distribuzione, noi facciamo la distribuzione con la busta paga, con la firma, ci sono anche dei sistemi automatizzati che usa per esempio dico una, su tutti Ernst & Young, IBM, che fanno quindi il delivery delle policy in formato elettronico, con l'accettazione in formato elettronico e registrano i log, ma questi sono, diciamo, altri metodi, diciamo così. Poi, riassumendo, navigazione internet è la stessa cosa, quindi noi non contro... Prego. No, solo dell'indirizzo. Allora, quanto riguarda la navigazione internet, il contenuto è escluso. Tra l'altro ci vorrebbe... c'è altro che Echelon, cioè è tanta roba. Quindi è assolutamente sconsigliabile, seppure vietato adesso, però comunque è impossibile fare un controllo. Io sono sempre contrario a questa paura dei controlli, diciamo, perché veramente dovremmo essere delle persone interessanti per essere controllati, altrimenti diciamo tanta fatica con poco risultato, ma questo è un mio pensiero. Noi mettiamo dei filtri sui indirizzi di navigazione, quindi molto semplicemente le persone non vanno su quel sito, che va aggiornato per aree, per argomenti, per esempio i siti di phishing, poiché noi siamo abbastanza, diciamo, bersagliati, e in quei casi lì noi mettiamo in blacklist. Abbiamo chiuso circa 1600 siti clone dal 1 gennaio ad oggi, abbiamo chiusi 1600 siti clone di poste, li abbiamo chiusi grazie a accordi internazionali, riusciamo a chiuderli entro le 12 ore. Contemporaneamente, in quella finestra temporale di 12 ore, noi li mettiamo in filtro, perché potrebbe capitare che anche un nostro dipendente, il che sarebbe peggio, diciamo, va sul sito, per evitare, diciamo, una brutta figura a lui, noi, a prescindere, come diceva Totò, mettiamo, diciamo, il filtro. Questo è un esempio banale, però noi lo aggiorniamo. È chiaro che non tutti poi hanno facilità di lavoro avendo questo discorso. Per esempio io, perché ho bisogno di andare su siti particolari in determinate occasioni, anche di phishing, per fare l'analisi del sito. Ne faccio una banale. C'ho un sito clone e devo fare l'analisi. Lo metto in filtro, che faccio poi? Non posso navigare. A questo punto, come vi ho detto prima, esistono delle linee ADSL segregate, io quindi con le macchine standalone faccio delle azioni. Oppure in determinati casi, non in casi così rischiosi, ma in casi meno rischiosi, per esempio devo avere delle informazioni che non sono rischiose per la sicurezza, però sono inopportune e quindi sono state messe in blacklist, ma io per motivi di opportunità ho bisogno di accedere, in quel caso abbiamo regolamentato la cosa con delle VPN, diciamo, quindi diciamo, supera l'URL filtering, diciamo così. Il discorso della postazione condivisa tra più lavoratori esiste da sempre, ci sono le possibilità di fare redirect poi sulle caselle personali, quindi ognuno, se ho info@poste.it, va su 200 persone che leggono la posta in contemporaneo, quindi sicuramente chi scrive lì sa benissimo che quell'indirizzo è un indirizzo, diciamo, impersonale. Mentre sull'indirizzo personale, qual è il problema che pone il garante? Ed è interessante, poi la soluzione è molto semplice. Come fa l'altro interlocutore a sapere che l'indirizzo non è privato ma è personale? Perché la policy la conosce il dipendente, ma non la conosce l'altro interlocutore che è fuori. A questo punto noi stiamo facendo, a giorni uscirà, il disclaimer, il famoso disclaimer che sta sotto molte mail, che però io lo vedo di 40 righe, questi che parlano della privacy, ognuno dice l'inglese, francese, il latino, però nessuno dice, cioè dicono delle cose che sono banali, cioè tipo il 616 del codice penale, non c'è bisogno che si scriva nel disclaimer perché lo dice già il codice penale, cioè il problema è, ma pure la privacy, è inutile che la scrivo lì, cioè se ci sta già scritto in un'altra parte, mi sembra assurdo. Io scrivo una sola riga, scriverò, uscirà tra qualche giorno, una sola riga, che l'indirizzo è, pur essendo personale, è aziendale e quindi eventualmente sottoposto a un controllo datoriale in caso di assenza per malattia o per altre cose, cioè una riga e mezza, tutto il resto evitate secondo me di affollare i server, perché se mettessi sui, noi tracciamo, movimentiamo 3 milioni di email a settimana, cioè immaginate che io scrivo ciao come stai con però 40k di tra gruppo firma, curriculum e disclaimer, cioè, poi dice che non funziona la posta elettronica, cioè, probabilmente è quello il motivo. Quindi questo lo dico, diciamo, come autocritica, perché vabbè, Ho finito, volevo lasciare se c'è qualche minuto più che altro le domande a voi, ma la griglia riprende quello che ho detto nelle slide precedenti, le ho soltanto messe in fila e ho cercato di dirvi che di darvi meno allarmismo, perché nell'allarmismo diciamo globale della privacy vi dico che è molto semplice fare queste cose, non c'è bisogno di espertissimi e sono cose che già si dovrebbero fare ed è secondo me buon senso farle. E il garante ha soltanto messo in fila delle cose in modo molto semplice, ha richiamato l'attenzione su dei problemi che i giuristi conoscono e anche i tecnici comunque conoscono da anni, che sono problemi normalissimi da affrontare in qualsiasi azienda. Io vi ringrazio, comunque sono qui a disposizione. Io